Onda Rossa, diamo il benvenuto a Lucrezia Cippitelli, docente di estetica Brera a Milano, esperta di storia dell'arte contemporanea e di arte contemporanea, in particolare per quanto riguarda il Sud America e l'Africa, un curriculum lunghissimo che non potremo andare a raccontare se no finiamo dopodomani. Buongiorno Lucrezia, intanto come stai?
Buongiorno a tutti e a tutti, sto bene a Torino sotto la pioggia.
Benissimo.
Come mezza Italia del resto.
Come anche noi. Benissimo, senti, allora noi ti abbiamo disturbato questa mattina per farci raccontare da te una come dire, vicenda di cronaca che però va anche oltre la mera cronaca e che riguarda un personaggio molto conosciuto, molto noto, ma forse non notissimo. Stiamo parlando di Leslie Locke, una scrittrice, architetta, scoto-ghanese, diciamo così, che è chiamata a curare la mostra internazionale di architettura che si apre a Venezia fra domani, anzi penso nella giornata di domani. Allora io ti chiederei anzitutto di raccontarci brevemente, per chi come me è ignorante, chi è questa Leslie Locke, e poi parleremo un po' di questa abbastanza sgradevole tutto sommato vicenda di cronaca di questa da protagonista, no?
Allora, intanto grazie per avermi chiamato e per la presentazione. Uno si meraviglia sempre di quando fa le cose e poi insomma e si ritrova a doverne parlare.
Certo.
Esatto. Allora, lei appunto, l'hai detto, scrittrice, architetto, scozzese, soprattutto ha messo in piedi uno spazio, un'istituzione che si chiama African Future Institute, che è interessante. Lei insomma vive tra gli UK e Ghana, insomma il Ghana adesso è un, cioè è sempre stato comunque un paese che sta crescendo molto, dove esistono come tutta l'Africa ovviamente dei contrasti, no? Tra ricchezza e povertà, che sono più vistosi rispetto a quelli che sappiamo riconoscere così a occhio in Europa, ovviamente un paese postcoloniale eccetera, e comunque insomma è un personaggio di rilievo internazionale e questo istituto ha un nome così, sembra da science fiction, futuribile, perché in effetti esiste una gran fetta di intellettuali che sono come lei, colti, che parlano lingue, che viaggiano in tutto il mondo, che sono cosmopolitani, perché ci scordiamo sempre che l'Africa è un continente urbano e non è un continente fatto di stese vuote, uomini col bubù, la pipa, donne mezze nude che fanno la fila per l'acqua. Ecco, questi immaginari sono, ci appartengono, però purtroppo sono degli immaginari molto provinciali europei, e questo istituto per i futuri africani non è che pensa solamente in modalità ONG a immaginarsi un futuro in cui l'Europa interviene e migliora il futuro dell'Africa. La nuance è un po' diversa, ma è interessante secondo me parlarne, perché significa proprio imparare a guardare noi stessi europei bianchi come guardiamo all'Africa. In realtà la proposta di Leslie è immaginare un futuro per la Terra in cui il posizionamento dell'Africa, la sua storia, la sua forma esistenziale, che è basata anche su pratiche, relazionalità che non sono, diciamo, finanziarie e finalizzabili come quelle occidentali, no? Basate sul tempo, sul capitale eccetera, possano dirci come muoverci nel futuro. È una cosa che sembra un po' così, un po' fantasiosa e utopica, però del resto siamo sotto il nubifragio in Italia, mezza Emilia Romagna è coperta d'acqua, e questa questione è una questione che è anche dovuta, no? a come ci relazioniamo con col territorio, con la natura, eccetera. Per cui, insomma, secondo una buona parte della nuova generazione di pensatori, artisti, scrittori, politici, filosofi africani che stanno emergendo, che adesso finalmente in Italia si conoscono un po' perché vengono tradotti e noi italiani finalmente cominciamo a leggerli anche in italiano, cioè il futuro di un pianeta danneggiato, come dice Donna Haraway, sta anche in un modo diverso di guardare il mondo. Quindi lei è una persona che ha questa cultura, che viene da questa cultura, che è una cultura estremamente di alto profilo, internazionale, complessa e forse un po' difficile da comprendere per noi in Italia, insomma, che abbiamo purtroppo dei paraocchi piuttosto limitati, no? Certo. Sia politicamente che culturalmente a vedere le nostre storielle politiche e così, insomma, e poco più. Quindi non so se ho risposto, però
sì, direi abbastanza esaurientemente, diciamo, poi potremmo andare avanti ancora ore, anche perché c'è sempre il consueto problema di come definire queste persone, come definire questi intellettuali. Spesso e volentieri, insomma, lo sai meglio di me, si cerca di operare una sorta di percentuale della propria eredità culturale, intellettuale, che lascia un po' il tempo che trova. Quanto sei scozzese, quanto sei ghanese, in che misura sei di tutti i posti in cui ti trovi, però ecco, il discorso sarebbe molto lungo e problematico. Comunque possiamo sintetizzare dicendo che lei fa parte di una scena culturale, intellettuale africana che è, nonostante tutti i mille problemi che l'Africa vive, è ricchissima e è floridissima, e proprio per questo, diciamo, è stata chiamata a dirigere una importante istituzione, come importantissima istituzione come la Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Detto questo, ho capito chi è la signora Leslie Locco. Che cosa le è successo nello specifico, visto che poi purtroppo si è parlato più di quello che le è successo che di quello che curerà fra maggio e novembre, almeno fino ad oggi?
Allora, ma la cronaca è su tutti i giornali, cioè purtroppo lavora con un team internazionale fatto di artisti, curatori, fotografi. Mi pare che il problema sia stato legato soprattutto a questo di un fotografo, che vengono anche dall'Africa e quindi che sono persone che risiedono in una città africana, e ai quali è stato negato, insomma, una piccola parte del suo team il visto per arrivare in Italia, perché ritenuti giovani non essenziali all'Europa. Questo lo tiro fuori dalla cronaca scritta sui giornali, perché poi la cosa interessante è che i giornali rimbalzano i comunicati stampa che passano sull'ANSA, per cui uno capta delle parole chiave e poi si ripetono e si rimbalzano di pagina in pagina su internet.
Ma questa è la definizione ufficiale che viene data in caso di diniego?
Guarda, c'è una rivista che si chiama Inside Art. No, in caso di diniego non lo so. Io so nel caso di Leslie Locco, non voglio dire cose. No, Locco, non voglio dire cose. Non.
Comunque, però, insomma, è una formula che è stata utilizzata, ecco, per capirci.
È evidentemente una formula che è stata utilizzata su una rivista che si chiama Inside Art. Uno trova l'articolo, c'è addirittura la nota della Farnesina che ha risposto alle lamentele della direttrice della Biennale d'Architettura. La questione vera è che, appunto, io credo che tutta l'Unione Europea e Schengen siano una cosa di cui sentirsi non solo in colpa, ma proprio vergognarsi, perché è proprio una modalità di relazione col mondo al di fuori dell'Occidente e dell'Europa non solo sbagliata, cattiva, violenta, coloniale, tutte le cose brutte possibili, ma è anche proprio imbarazzante. Cioè, una persona che pretende di stare al mondo, di girare per il mondo, di avere dei gusti e di avere le cose da dire, non può pensare che sia veramente così. Cioè, che noi pensiamo che tutte le persone non bianche che vengono dai continenti che stanno al di fuori dell'Europa, degli Stati Uniti, siano le persone che vengono da noi per rubarci qualcosa, perché sostanzialmente un po' è questa la modalità. E quindi, insomma, queste persone che lavorano con la direttrice della Biennale d'Architettura non hanno avuto il permesso di venire in Italia dopo aver lavorato, perché poi lavorare alla Biennale significa lavorare un anno e mezzo come dei pazzi per costruire un network, per far venire le persone, sì, trovare i soldi.
Non è solo, cioè, partecipare all'aperitivo d'apertura, ecco, cioè non funziona,
no,
così,
cioè, è proprio è un lavoro di produzione, di ricerca, di scrittura infinito, cioè un team gigantesco, per cui questi non li hanno fatti venire a vedere l'apertura di un lavoro a cui hanno, cioè, di cui hanno fatto parte per mesi, se non per un anno e mezzo almeno, perché i tempi sono quelli. E questo perché? Perché sono delle persone che risiedono in Africa e secondo me è questo il problema essenziale, cioè Schengen è tutta complicata, io conosco meglio il Congo, l'Etiopia perché ci ho lavorato eccetera, e ogni volta far venire le persone qua è un mal di testa, se hai amici in ambasciata devi chiamare, cioè io ho dovuto una volta per invitare il producer di un artista della Repubblica Democratica del Congo che è venuto a fare una mostra che ho curato io al Museo della Civiltà a Roma, abbiamo aperto ottobre 22, quindi poco tempo fa, insomma, per far venire il suo producer che è un imprenditore che guadagna al mese quello che io guadagno in 10 anni del mio povero lavoro da professore.
Diciamo, non veniva qui a fare il bracciante sottopagato, ecco perché.
No, ecco, no, cioè lasciava da parte il suo lavoro e veniva perché comunque aveva finanziato la mostra di questo artista con cui lavoro. Insomma, io ho dovuto dichiarare all'ambasciata, al consolato italiano di Lubumbashi che questa persona sarebbe venuta e l'avrei tenuto io, cioè a mie spese, avrei pagato, l'avrei mantenuto, perché in quanto congolese questa persona evidentemente agli occhi del mondo e non sarebbe mai stato in grado non solo di autosupportarsi, ma io dovevo anche garantire che andavo di mezzo io penalmente se questo scappava. E quindi questa mentalità di partenza per cui se una persona che arriva in Europa dall'Africa è sicuramente un profugo e se ne vuole andare all'Africa perché noi siamo meglio e loro stanno peggio, è non solo orrenda, sbagliata e violenta, ma è anche proprio frutto di una visione così, che ti devo dire, ma veramente di un paesino di campagna della Liguria, la Lunigiana dove veniva mia nonna del 1850, cioè non sta in piedi, non è una cosa di questo mondo.
Ma anche
e noi, purtroppo, no,
anche dal punto di vista utilitaristico, diciamo, volendo proprio ragionare così beceramente, non è una politica molto molto intelligente, no?
No, certo, perché in effetti, ma se uno effettivamente, come dici te, avesse un minimo di così di apertura mentale, potrebbe pensare che con queste persone ci coopera, ci fa degli scambi, ci fa il business in Africa. Invece noi abbiamo sempre questa idea che dall'Africa vengono i poveri che ci vogliono togliere il lavoro, cioè poi alla fine è questo, quello che diceva Bello Figo che è un genio è questo, cioè
a modo suo, certo, sì, è un mondo rappresentato così, e però insomma siamo sempre al problema del selvaggio, cioè per qualcuno è il buon selvaggio, per qualcuno è il cattivo selvaggio, però sta lì da una parte, ecco, l'idea che poi venga a presenziare quel selvaggio buono o cattivo che sia, venga a presenziare una delle più importanti mostre internazionali d'architettura, venga a fare una mostra, una qualsivoglia forma di manifestazione artistica, ci lascia un po' così colpiti, perché uno si domanda com'è possibile che questi possano fare cose del genere, no?
No, cioè è proprio imbarazzante, ma veramente, cioè pensare che dobbiamo accogliere le persone perché le accogliamo, abbiamo quest'idea che noi siamo meglio, li accogliamo, li facciamo stare bene, però solo per un periodo, perché questi sicuramente poi vogliono rimanere qua attaccati a questo continente in decadenza. Poi, cioè, io veramente sono, infatti alla fine tu mi hai presentata come una che si occupa, è vero, di arte africana soprattutto, ma questa cosa per
tu,
me
tu fai
è
anche
stata
il lavoro che fa la Locco, comunque possiamo dirlo così, ecco,
certo, sì, è bravo, cosmopolitano e di alto livello. No, ma quello che intendevo dire è che questo lavoro mi ha permesso, ed è quello che sto cercando di fare insegnando ai ventenni, che comunque è un lavoro bellissimo, pagato male ma bellissimo, che appunto io piuttosto lavoro sul nostro sguardo, cioè il problema degli africani non sono gli africani, siamo noi che abbiamo un problema. Cioè, lo diceva Mutimbe, che è un filosofo congolese che parlava dell'invenzione dell'Africa, di Invention of Africa, un libro che ha scritto negli anni 80, fine anni 80, primi 90 forse. L'Africa è un'invenzione perché non esiste, cioè sulle mappe antiche ci stava scritto Ixunt Leones, le mappe medievali, si chiamava tutta Etiopia in alcune mappe, non aveva una forma finché poi appunto non è stata circumnavigata. Ci stanno delle mappe cinquecentesche in cui si vedono uomini senza testa, con la testa in mano. Tutto questo immaginario non è l'Africa, siamo noi, cioè siamo noi che ci siamo inventati questa alterità, che tra l'altro è nera, razzializzata, per cui è ancora più difficile da codificare e da capire. Però il problema è nostro, cioè siamo provinciali, siamo razzisti, siamo incapaci di vedere, siamo poco curiosi, incapaci di vedere le possibilità, è tutto un problema nostro. E a me è questa la cosa che più mi colpisce, perché poi invece d'altro canto, quando vengono gli artisti famosi, all'improvviso tutti sono, sembra che li conoscono da sempre e chiamano l'Africa, quindi
vabbè, certo, non c'è neanche bisogno di dirlo.
È così, quindi le sciure per bene vanno a vedersi Ibrahim Mama, che impacchetta con i sacchi del caffè Porta Venezia a Milano, perché ce lo porta un curatore famoso che è Massimiliano Gioni, allora va tutto bene. Lui è nero, però possiamo ascoltarlo. Io non so se ho un minuto, racconto questa cosa a proposito di questo artista che si chiama Ibrahim Mama. Lui anche è ghanese di Accra, viveva a Berlino, ha mollato l'Europa perché si era rotto le scatole dell'Europa, dopo comunque aver fatto una carriera, girato, studiato eccetera, è ritornato nella regione in cui è nato, in un paese che si chiama Tamale, dove ha fondato una scuola, e per fondare la scuola, che non è una scuola d'arte ma è una scuola di stare al mondo e di immaginarsi futuri migliori attraverso anche l'arte, e in un villaggio senza acqua, quindi lui ha saputo veicolare i fondi dell'arte per far mettere l'acqua potabile, insomma ha cambiato le infrastrutture del luogo eccetera, ha fatto questa presentazione brillantissima, dritta, cioè veramente brillante, di un'ora e mezza alla Casa degli Artisti a Milano la scorsa settimana. Dopo che parla di tutte queste cose, lo applaudono, ci sono domande, tutti zitti, poi uno giovane, manco un, diciamo, un vecchio trombone di 150 anni, ma un giovane trombone, gli ha chiesto: ma non capisco perché fai queste cose, che sembra che hai di linguaggi piuttosto occidentali, ma perché non fai l'arte africana? Io ho pensato, ma come fai ad avere 30 anni e chiedere a un 35enne, cioè aspettarti con 35enne che ha girato per il mondo, che vive in città, che ascolta la techno, che ha le Nike come te e le cuffie Bluetooth per ascoltare la musica, faccia, non so, le sculturine africane, i feticci come quelli che stanno appunto al Museo delle Civiltà, gli inchisi, queste cose, le maschere antropologiche. Cioè è come se veramente l'italiano che va all'estero gli chiedessero perché non va alla Taranta e non mangia sempre la pizza.
Certo. E noi ci arrabbiamo quando sentiamo queste cose.
Esatto. Invece agli africani ci aspettiamo che siano esattamente così, cioè come Woody Allen ci descrive nei suoi film, e quindi è così.
Va bene, allora questo è quanto. Senti, se hai ancora un ultimissimo minuto, però visto che qualcuno o qualcuna sarà rimasto incuriosito, a parte diciamo le problematiche burocratiche, che cosa ci si può aspettare dal lavoro della Locco a Venezia?
Allora, io ancora non l'ho vista la Biennale, perché adesso c'è il vernissage, ma non ci sono andata. So che ha fatto una cosa molto intelligente, che è stata di chiamare, perché poi pure questa cosa delle discipline è una cosa molto europea, giustissima, per carità, la scienza ha migliorato la nostra vita, l'antropologia, la sociologia, la filosofia eccetera, però appunto lei ha curato una biennale di architettura invitando scrittori, pensatori ed artisti a immaginarsi dei modi per rileggere il presente, e quindi credo che quello che è interessante è immaginarsi che appunto immaginarsi un mondo in cui le soluzioni per il futuro, perché poi l'architettura dovrebbe darci questo, no? L'architettura e l'urbanistica dovrebbe darci delle soluzioni che riguardano delle possibilità di convivenza migliori in spazi abitati da tante persone, no? L'urbanistica. Bene, che le soluzioni per il futuro non sono per forza fatti con materiali del futuro, con piani urbanistici innovativi, ma questo ce lo dicevano pure i situazionisti, diciamo, 75 anni fa. Ma sono delle modalità di ripresentare gli spazi, di ripensare gli spazi in cui coabitiamo, secondo delle logiche un po' meno formate sul pensiero modernista, quindi ripensare che per esempio non si cementifica ma si dialoga con un fiume o un canale che attraversa uno spazio urbano, questo senza fare riferimenti alle alluvioni adesso in Emilia Romagna, perché se si dialoga con la natura sicuramente poi questa non ci si rivolta contro nel momento in cui per esempio le condizioni meteorologiche sono molto dure, perché poi appunto il nostro problema al contrario è questo, cioè è che abbiamo cementificato troppo, facciamo troppo riferimento alla tecnologia, usiamo troppo le macchine, non ci rendiamo conto dello stato delle cose naturali intorno a noi e quindi poi perdiamo il controllo sul territorio, no? Abbiamo le sciagure eccetera, per cui secondo me è un po' questo, cioè immaginarci dei futuri meno tecnologici e più in dialogo e soprattutto pensati da tante entità diverse, non l'architetto che è un genio ma l'architetto che dialoga col botanico, col filosofo, con lo scienziato, col contadino, per ricostruire degli spazi di convivenza.
Benissimo, Lucrezia, noi ti ringraziamo moltissimo, chiudiamo qui perché il tuo gestore telefonico evidentemente ha deciso che è ora di basta e sta mandando degli strani segnali, però ecco, ti ringraziamo, si è sentito benissimo fin qui. Ti ringraziamo davvero tanto, ricordiamo appunto che c'è questa mostra che si apre domani in quel di Venezia, sarà disponibile per le visite per tutta l'estate.